È un segno della storia recente dell'intero paese. Dico recente perché di recente c'è una straordinaria e inverosimile incuria delle classi dirigenti nei confronti del nostro territorio. Di antico invece c'è una storia che purtroppo è poco nota agli italiani e persino ai suoi intellettuali e ai suoi uomini di cultura, che è una storia straordinaria e direi unica in Europa, paragonabile ma solo per alcuni aspetti a quella dell'Olanda, che ha dovuto strappare le proprie terre al mare. Ma noi, il nostro paese, che è un paese geologicamente molto giovane, basti pensare che ha ancora 4 vulcani attivi e che è periodicamente funestata da terremoti proprio per questa regione, il nostro paese è stato interamente rifatto dagli uomini attraverso bonifiche millenarie, nel nostro paese per abitare, per svolgere attività produttive, in gran parte di esso, anche nella pianura padana, che in età medievale era ancora cosparsa di paludi e di boscaglie selvagge, per potersi insediare, per poter svolgere attività produttive, agricoltura, eccetera, i popoli che hanno abitato la penisola hanno dovuto continuamente operare, creare degli equilibri artificiali sulla natura, originaria. Il nostro paese, la storia del nostro paese è una storia di continue bonifiche, sia naturalmente preunitarie sia anche postunitarie. Abbiamo messo in salvo il nostro territorio sia con grandi opere sia con opere di manutenzione costante.
Ma lei sembra dire in qualche modo che stiamo solo esagerando in questo momento.
No, è che questo territorio artificiale, Goethe parlava addirittura per le tracce dell'impero romano come di una seconda natura sovrapposta sulla prima natura originaria.
Natura. Ne siamo circondati e avvolti, incapaci di uscirne, incapaci di penetrare più addentro in lei. Non richiesta e senza preavviso, essa ci afferra nel vortice della sua danza e ci trascina seco, finché, stanchi, non ci sciogliamo dalle sue braccia. Crea forme eternamente nuove. Ciò che esiste non è mai stato, ciò che fu non ritorna, tutto è nuovo, eppur sempre antico. Viviamo in mezzo a lei e le siamo stranieri. Essa parla continuamente con noi e non ci tradisce il suo segreto. Agiamo continuamente su di lei e non abbiamo su di lei nessun potere. Sembra aver puntato tutto sull'individualità, ma non sa che farsene degli individui. Costruisce sempre e sempre distrugge. La sua fucina è inaccessibile. Il dramma che essa recita è sempre nuovo perché crea spettatori sempre nuovi. La vita è la sua più bella scoperta, la morte il suo stratagemma per ottenere molta vita. Alle sue leggi si ubbidisce anche quando ci si oppone, si collabora con lei anche quando si pretende di lavorarle contro. Non conosce passato né avvenire. La sua eternità è il presente. Non le si strappa alcuna spiegazione, non le si carpisce nessun beneficio che essa non dia spontaneamente. È un tutto, ma non è mai compiuta. Come fa oggi, potrà fare sempre. Johann Wolfgang Goethe, Frammento sulla natura, 1792 o 1793.
Noi avremmo bisogno, per conservare la salute delle nostre città, dei nostri campi, dei nostri borghi, eccetera, di una manutenzione continua, come quella che il nostro territorio ha avuto nei secoli passati. Invece oggi noi questa manutenzione l'abbiamo abbandonata perché i contadini erano i grandi manutentori del territorio e non ci sono più, al loro posto ci sono le macchine. Non solo noi abbandoniamo quest'opera necessaria e unica, unica nel contesto europeo, ma addirittura violentiamo, facciamo violenza al territorio perché costruiamo sulle golene dei fiumi, perché rendiamo impermeabile il territorio con un consumo del suolo forsennato. E noi abbiamo cementificato negli ultimi 30 anni diversi milioni di ettari di terreno agricolo, e il terreno agricolo, ricordo, è la spugna che assorbe le acque piovane. E dal momento che noi andremo sempre più incontro agli estremi climatici, cioè a queste piogge torrenziali intense che rovesciano al suolo quantità inverosimili di acqua in pochissimo tempo, noi ci troveremo di fronte a disastri continui. Ecco, quindi noi avremo bisogno di avere una cultura, un atteggiamento, un atteggiamento politico generale diverso da quello attuale, che vede nel territorio l'occasione di speculazione e di profitti. La filosofia delle grandi opere, io questo lo dico con grande convinzione, la filosofia delle grandi opere è veramente nemica dell'avvenire del nostro paese. Per il fatto che queste grandi opere finiscono con l'assorbire le risorse necessarie che poi mancano per le piccole opere, per la manutenzione del territorio, per il restauro delle città e anche per le opere infrastrutturali di piccolo raggio, che sono le ferrovie. Io penso alla mia Calabria, il grande porto di Gioia Tauro non ha poi una linea ferroviaria che porti i containers verso il nord della penisola, perché non sono stati fatti lavori ferroviari. Quindi non è che, voglio dire, ho una visione idilliaca e passatista del nostro, ho una visione dinamica, però noi dobbiamo guardare alla specificità del nostro territorio, e sul nostro territorio poi, se mi permette di aggiungere questo, è stato costruito forse il più bel paesaggio agrario d'Europa, quello per il quale, diciamo, siamo ammirati, siamo oggetto di visite turistiche crescenti da parte di tutti diciamo i cittadini del mondo e così via. Il paesaggio, voglio ricordarlo, e la bellezza in generale, i nostri monumenti, il nostro patrimonio artistico, eccetera, sono diciamo dei beni dotati di un valore che non è industrialmente riproducibile. Cioè, si tratta davvero di beni monopolistici, naturali e artistici, garantiranno il nostro avvenire, perché, guardi, Noi nei prossimi, già oggi ma ancora di più nei prossimi decenni, quando Cina, India, Brasile saranno a pieno regime produttivo, saremo inondati di merci, le quali perderanno sempre più valore, perché quando scompare la rarità, la scarsità, anche il valore scompare. E noi invece abbiamo beni unici, che sono scarsi e rari per definizione, per ragioni storiche e così via.
Un'ultima domanda, professore, però, allora quindi sbaglia il Presidente del Consiglio Monti quando parla comunque di sviluppo e crescita, che dice che ce n'è bisogno ancora per uscire da questa situazione di impasse?
Secondo me sì. Perché lui pensa come pensano gli economisti, diciamo più o meno neoliberisti, e che insomma la crescita deve essere come al solito, cioè la ripresa delle attività edilizie e di costruzioni che di solito costituisce un volano per la ripresa economica, eccetera. Io vedo, non voglio dire che naturalmente dobbiamo stare fermi, anche perché c'è da recuperare un rapporto diciamo deficit PIL che è drammaticamente squilibrato, debito PIL che è drammaticamente squilibrato, ma si possono fare tante cose. Innanzitutto si può rispondere a questo tipo di necessità, cioè a necessità di un qualche sviluppo del nostro paese con una migliore redistribuzione della ricchezza, perché guardi, sia in Italia sia nel resto del mondo, la causa essenziale e fondamentale della crisi è stato il vero e proprio saccheggio dei redditi popolari a favore delle classi dominanti, a favore di settori ristretti del capitalismo internazionale. A Wall Street sta accadendo qualche cosa che ci parla in questo senso. Allora, redistribuire questa ricchezza, per esempio con il reddito di cittadinanza che si deve dare ai giovani, investendo nell'università, non come ha fatto la Gelmini, è stata lodata la riforma Gelmini, ma l'università boccheggia per assenza di risorse. Io insegno alla Sapienza, noi non abbiamo, ci sono stati periodi non avevamo neppure la carta intestata, come si fa a parlare di sviluppo e pensare e non pensare a un grande impegno nella ricerca, nello studio, nelle borse di studio? I ragazzi sono senza borse di studio, un tempo c'erano le borse di studio regionali perché erano state decentrate queste attività di assistenza ai giovani, ora non ci sono neppure più queste, e i ragazzi consumano, i ragazzi potrebbero dare una mano anche alla ripresa, diciamo, di un ritmo sostenibile di sviluppo.